Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Continuiamo la nostra lettura del Deuteronomio e continuiamo anche proprio attraverso i nostri incontri con questo attraverso internet. Poi vediamo, andiamo avanti ancora, penso un po' anche in giugno, poi faremo una pausa piuttosto estiva, naturalmente. Poi vedremo alla ripresa come sarà il nostro tempo, come saranno le nostre possibilità. Perché naturalmente, se è possibile, questo riguarda in particolare gli amici di Bari e vicini, sarebbe anche poterlo fare in sicurezza, in presenza, vedremo anche dove, perché magari questo io ci sto pensando, ma vedremo, vi dirò. Mantenendo però sempre una finestra internet, ormai questa possibilità che il tempo ci ha indicato e che sperimentiamo con frutto, no? Credo la vostra presenza via internet lo dice, no? Se non era con frutto stavate a vedere l'eredità, i pacchi, non lo so, oppure qualche altra cosa, e il più interessante, ma se ci siete magari perché leggere insieme un po' la parola di Dio, no, ci aiuta. E quindi vedremo, manterremo sempre una dimensione internet, anche riprendendo gli incontri in presenza. Allora, detto questo, condivido lo schermo, il testo, e il testo del Deuteronomio. Gli amici di Meet devono avere la Bibbia davanti a loro per poter così appunto seguire. E riprendiamo dal capitolo 9. Stiamo andando lenti, ma vedrete che poi quando entreremo nel codice deuteronomico, cioè la parte principale, la parte più corposa, dal capitolo 12 al capitolo 26, conto di andare molto più veloce e di indicare gruppi, tematiche, alcune cose in particolare, quindi andremo più velocemente. Allora, invece siamo ancora in una parte introduttiva al codice deuteronomico. No? Ricordate questi capitoli dal 6 all'11, dove le tematiche sono quelle dell'amare Dio, che si fa anche soprattutto attraverso l'ascolto, e dall'altra parte il temere Dio, che è un'altra faccia dell'amare, ne parleremo. E allora riprendiamo dal capitolo 9 che avevamo già cominciato a vedere ed è la memoria. Ricordate, no? Il Signore dice appunto ascolta Israele attraverso Mosè, questi sono discorsi che Mosè sta facendo al popolo di Israele. Oggi tu stai per attraversare il Giordano, eccetera, eccetera, andrai a conquistare nazioni più grandi di te, i figli di Anak. Qui ci siamo fermati la volta scorsa, per cui vado più velocemente. Quello che in questi capitoli, sì, e anche nel capitolo 9 si sottolinea è che stai per entrare in una terra che ti viene data in eredità, ma questo non è per la tua forza, non è per la tua capacità, ma perché il Signore ti ama. E anzi, se fosse per la tua risposta, perché la tua risposta fa vedere che tu sei un popolo di dura cervice, versetto 6. Sappi dunque che non a causa della tua giustizia il Signore tuo Dio ti dà il possesso di questa buona terra, anzi, tu sei un popolo di dura cervice. E nella Bibbia torna tante volte questo, no? Cioè quello di. E che se volete è anche un po' l'esperienza che facciamo anche noi tante volte. A volte personalmente, e può essere anche un'esperienza importante se riusciamo a guardarla con gli occhi di Dio e con verità, e a volte lo vediamo più nei fatti della nostra storia, della storia umana, nelle vicende, che cosa? Che Ti sembra che l'uomo non cambi mai. Ti sembra che l'uomo non impari mai niente dalla storia. E noi vediamo, no, come tante vicende, anche in questo tempo, anche nostro, difficile, no, dopo il secolo scorso, questo secolo breve, che è stato un secolo sanguinolento, non so come poterlo definire, no? Milioni e milioni di morti già nelle due grandi guerre mondiali, e con tutto il dire mai più, mai più, mai più, però in diverse parti del mondo noi vediamo ancora come la pulizia etnica, i campi, le persecuzioni di intere popolazioni si continuino a fare. E allora questo a livello di macrocosmo, e a volte anche, e qui ciascuno di noi guarda se stesso e la propria storia, anche a livello personale, cioè a volte non so se capita anche a voi che in certe circostanze della vita uno dice: ma io non cambio mai. Adesso è più difficile confessarsi, anche perché si trovano meno preti disponibili per confessare, con tutte le difficoltà. Però ricordate che a volte nell'andare a confessarsi uno si trovava anche in difficoltà per dire: e faccio sempre le stesse cose, e che mi vado a confessare? Faccio sempre le stesse cose. Quindi non so se è capitato anche a voi che alcuni escogitano altre tecniche o tattiche, cioè quali? Quelle di cambiare prete, no? Per cui così vado da quello, poi vado da quell'altro, no? Eccetera, eccetera. Tanto faccio sempre le stesse cose. Cioè. E allora, e anche la scrittura, la Bibbia dice: persino il giusto pecca 7 volte al giorno. Persino il giusto pecca 7 volte al giorno. E vedete, se da una parte c'è questa constatazione che Mosè dice al popolo e che in qualche modo risuona anche per noi, dall'altra parte il Signore non smette di parlarci e di chiamarci a cambiamento, a conversione, a vita. Come dire, sono due cose da tenere insieme. In quel libro che qualche volta vi ho citato, di André Louf, che è stato un grande monaco cistercense belga, di cui i suoi scritti diversi sono editi da Chicca Ion, e ve ne consiglio uno in particolare che si chiama Sotto la guida dello spirito, edizioni Chicca Ion, e lui parla proprio di questa condizione del credente, del peccatore in conversione, dove le due cose sono da tenere insieme. Noi saremo sempre peccatori in conversione. Quindi, e le due cose che sono quasi in antitesi, no? Cioè, da una parte rimane, noi sperimentiamo il nostro, dura cervice. Tu sei un popolo di dura cervice. Sappi dunque che non è a causa della tua giustizia il Signore tuo Dio ti dà il possesso di questa buona terra. Anzi, tu sei un popolo di dura cervice. E attenzione a questo, oggi negli ambienti ebraici, israeliani, a volte alcuni lo prendono quasi come una dote, perché poi col nazionalismo, col fondamentalismo religioso, alcuni dicono: ma noi siamo un popolo di dura cervice, no? Cioè, no, la Bibbia non lo dice in questo senso. La Bibbia lo dice con sofferenza, con una parola che ti scuote, perché dice: non va questo. Sei un popolo dal cuore duro. E allo stesso tempo il Signore è il tuo Dio, che ti sta dando in eredità questa terra e ti chiama ad ascoltare. Per cui notate, no? Da una parte il dire: tu sei così, dall'altra parte io ti parlo perché ti amo. Il mio amore diventa possibilità per te per venire alla vita. La nostra fiducia è in Dio, non è in noi stessi. E allora dice, e poi nei versetti successivi, vedete, ricordati, non dimenticare come hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel deserto. È questa ira di Dio, questa ira di Dio che già ne parlavamo la volta scorsa, che da una parte ci sembra cose dell'Antico Testamento, no? Non so, a volte ci piacciono quei Gesù un po' coi capelli impomatati, un po' tutti quanti cotonati, lo sguardo languido, eccetera. Dio ti ama. Per cui questa ira di Dio, ci dice, ma l'Antico Testamento, no? Oltre che l'ira di Dio è l'altra faccia dell'amore di Dio. E l'ira di Dio, poi come dirà San Paolo nella lettera ai Romani, è il suo lasciarci fare alla nostra volontà di male. Cioè della serie il Signore ci parla, ci dice, tu lo vuoi fare lo stesso? E fallo. E fallo. Per cui quello che ci accade, non ci accade perché è una punizione dal cielo, ma ci accade perché sono le nostre vie di male. Sono le nostre vie di male, di un cuore ostinato, di dura cervice, che il Signore è. E allora dice, ricordati che da quando usciste dalla terra d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo siete stati ribelli al Signore. Siete stati ribelli. Vedete, pensate al nostro moralismo anche proprio cattolico, no? Che ci abita, che noi dobbiamo salvare la Chiesa, no? Cioè, per cui cogliere la Chiesa come peccatrice, ricordate già, noi che abbiamo un po' di anni ce lo ricordiamo, ricordate quando Giovanni Paolo II fece quella liturgia di richiesta di perdono dei peccati ecclesiali? E ci furono tanti nella Chiesa che dissero, ma no, non va, perché sono state le singole persone, non la Chiesa nel suo, perché la Chiesa nel suo insieme è santa, sono le singole persone. Israele non ha mai avuto problemi a dire, noi siamo peccatori. E fra l'altro a sentire questo come solidarietà nel peccato, solidarietà nel peccato. Le situazioni che sempre più dobbiamo, i papi ci invitano a fare, affrontare con verità, tutte le questioni degli abusi, non solo nella sessualità, già quelli, nel potere, nell'uso del denaro, al di là di poi delle singole persone che dovranno poi rispondere davanti alla legge dei loro reati. Ma questo ci fa anche dire che noi come Chiesa, abbiamo peccato. Perché è uno della nostra famiglia, è uno di noi. E allora dice, ricordati che tu da quando uscisti dalla terra d'Egitto siete stati ribelli al Signore. Allora, provocasti l'ira del Signore, il Signore si adirò contro di te fino a volere la vostra distruzione. Quando io salì sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole dell'alleanza che il Signore aveva stabilito con voi, rimasi sul monte 40 giorni e 40 notti senza mangiare pane né bere acqua. La volta scorsa avevamo ricordato, ricordate il capitolo 32, il racconto del vitello d'oro, che non riprendo se non in qualche... E, fra l'altro ci eravamo fermati anche su questo fatto che il Signore a un certo punto dice a Mosè, dopo che aveva scritto la Torah, la legge sulle tavole di pietra con il suo dito, col dito di Dio, e allora il Signore disse scendi perché il tuo popolo che tu hai fatto uscire dall'Egitto si è traviato. E vi ricordate che lui scende e rompe le tavole, non mi fermo su questo, la volta scorsa vi avevo proposto quella bellissima, a mio parere, interpretazione ebraica sul perché Mosè rompe le tavole dell'alleanza. Ora dice versetto 18, mi prostrai davanti al Signore come avevo fatto la prima volta, per 40 giorni e 40 notti, non mangiai pane né bevi acqua. Qui è Mosè che sta parlando. A causa del grande peccato che avevate commesso, facendo ciò che è male agli occhi del Signore per provocarlo. Io avevo paura di fronte all'ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di voi, al punto di volervi distruggere, ma il Signore mi esaudì anche quella volta. Anche contro Aronne il Signore si era fortemente adirato, al punto di volerlo far perire, eccetera, eccetera. Presi l'uccello, presi l'oggetto del vostro peccato, il vitello che avevate fatto, lo bruciai, eccetera, eccetera. E allora dice prima: in quell'occasione io pregai anche per Aronne. Ora, questa preghiera che Mosè fa è interessante, la vediamo un momento, nel capitolo 32, la preghiera di intercessione dell'Esodo, perché vedete, ci sono tre, Mosè intercede per Israele, dicendo a Dio, a favore di Israele, tre argomentazioni. La prima, versetto 11. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio, siamo in Esodo capitolo 32, versetto 11, e disse: perché Signore si accenderà la tua ira contro il popolo che, contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla mano d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li ha fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Vedete, la prima argomentazione, infatti, prima di tutto c'è questo, diciamo così, disputa di parole tra Dio e Mosè, che fra voi marito e moglie con i vostri figli conoscete bene, no? Perché qualche volta capita che il marito dica alla moglie o la moglie dica al marito: tuo figlio oggi ha combinato questo e questo. L'altro risponde: vedi che è tuo figlio, è anche tuo figlio. Per cui il Signore dice a Mosè: scendi perché il tuo popolo che tu hai fatto uscire, no? E Mosè come risponde? Dicendo: perché Signore si accenderà la tua ira contro il tuo popolo? E allora il primo argomento è: che figura ci fai? Che figura ci fai? No, perché cosa diranno gli egiziani? No, sto Dio che li ha tirati fuori per fargli morire, no? Cioè, guarda che non ci fai una grande figura. Questa è la prima argomentazione. Poi ne viene un altro. Come dire: Signore, vedi, questo non è degno di Dio, non è degno di te. C'è un'altra argomentazione che al versetto 13, in cui dice: ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, i tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso, hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo. Ricordati, fa memoria di quello che è il tuo amore per noi, il tuo amore per noi attraverso le promesse che hai fatto ai padri. E, ecco, quindi ricordati di quello che ci hai promesso e di quello che ti ha mosso a promettere ai nostri padri, il tuo amore per noi. C'è una terza argomentazione che noi ritroviamo alla fine del capitolo 32, e quando, versetto 30, il giorno dopo Mosè disse al popolo: voi avete commesso un grande peccato, ora salirò verso il Signore, forse otterrò il perdono della vostra colpa. Mosè ritornò dal Signore e disse: questo popolo ha commesso un grande peccato, si sono fatti un dio d'oro, ma ora se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti cancellami dal tuo libro che hai scritto. È molto bello questo, no? Perdona, e se non puoi perdonare, allora non perdonare neanche me. Cioè, come dire, non mi interessa una salvezza che non sia per tutti noi. Interessante questo, no? Perché, vedete, noi siamo malati di individualismo, l'individualismo ci pervade e anche a volte questo individualismo può infiltrarsi anche nella nostra pratica religiosa, dove siamo interessati esclusivamente a salvarci l'anima, no? E gli altri? Beh, fatti loro. Fatti loro. Io penso a me, penso alle mie preghiere, alle mie elemosine, eccetera, eccetera. E gli altri? Allora qui c'è qualcosa che fra l'altro tornerà anche in Paolo. Paolo che per tutte le vicende molto dolorose per lui, no? Quello di vedere che molti suoi fratelli del suo popolo non accoglievano la sua predicazione, la predicazione di Gesù come Messia di Israele, e anche se questa cosa qui lo spingeva poi ad andare sempre più dai pagani, però il fatto che tanti pagani poi si avvicinassero e molti ebrei non si avvicinavano, cioè il fatto dei pagani non bastava a togliergli la sofferenza che i suoi fratelli, cioè uno dice vabbè, non gli frega niente, chiuso, fatti loro, vadano all'inferno. No, Paolo arriverà a dire che possa essere io anatema per la salvezza dei miei fratelli, cioè che possa perdermi io per loro. Allora questo credo che è qualcosa che ha a che fare col Dio di Gesù Cristo, che è morto per tutti. Gesù Cristo non è morto solo per i cristiani, Gesù Cristo è morto per tutti, per tutti. Perché ha narrato fino in fondo il volto di Dio che ama l'umanità. Allora è molto bello anche questo Mosè che prega. E allora poi, versetto 22, ricorda Taberà. Taberà è un episodio che troviamo in Numeri, capitolo 11, versetti 1-3, non lo andiamo a leggere, ma qui è un altro episodio in cui appunto Israele nel deserto, nel cammino dei 40 anni, si ribella al Signore, viene un fuoco divorante e ancora Mosè pregherà. Ah, fra l'altro, ecco, un'altra cosa che mi sembra bella, che leggevo e vi leggo delle cose tanto belle che mi dispiace non riuscire a condividerle tutte. Però vi prometto che alla fine del nostro cammino vi do anche una piccola bibliografia dei testi che sto leggendo, cioè in modo che quest'estate sotto l'ombrellone vi leggete il Deuteronomio, un commento al Deuteronomio. E troverete le cose che vi ho detto io, più molte altre cose che naturalmente non sono riuscito a. Perché Alberto Mello, su queste tre argomentazioni, che Alberto Mello è un monaco di Bose, un biblista, su queste tre argomentazioni che Mosè presenta a Dio per ottenere il perdono di Dio, e che quasi quasi fa vedere quasi come un Mosè più buono di Dio, no, intanto questo è un racconto che naturalmente mostra attraverso questo racconto il cuore di Dio che vuole perdonare, un po' come vi ricordate nel libro della Genesi Abramo quando tratta la salvezza per Sodoma e Gomorra con Dio, che gli dice appunto, ma tu non ucciderai il giusto insieme all'empio, no? Per dire se è giusto che l'empio muoia per i suoi peccati, il giusto non può morire insieme all'empio, no? Per cui ricordate, comincerà a dire Abramo a Dio: ma se nella città si trovassero 50 giusti, non salveresti tutti a causa di quei 50? Anche lì non è Abramo più buono di Dio, ma non ci fermiamo adesso su quel brano che avrebbe bisogno di spiegazioni, cioè, però è molto bello che è una maniera di narrare il cuore di Dio che vuol salvare tutti. E anche qui, in questo episodio con Mosè che intercede per Israele, Alberto Mello dice che queste cose, queste argomentazioni che Mosè utilizza per chiedere il perdono di Dio possono essere anche interpretate come le tentazioni che Mosè ha avuto. Cioè, quale? Quella di dire: io con sto popolo non voglio più avere niente a che fare, per cui comincio da capo. Che se volete è la tentazione che a volte ci può venire anche rispetto a tante situazioni, anche nella Chiesa, che vediamo problematiche, e uno dice: vabbè, allora io questa gente non voglio più avere niente a che fare. A volte dobbiamo farlo, non dico che non, però a volte ci viene anche facilmente, no? Cioè quella di voler salvarci senza gli altri. Senza questa chiesa santa e puttana di cui facciamo parte, e in cui narriamo, tentiamo di narrare a tutti gli uomini che c'è un amore fedele, che come noi sperimentiamo non ci abbandona, pur avendo tutti i motivi per poterlo fare, così è una speranza per tutti gli uomini. E allora Taberà, dice il versetto 22, a Chibrotta va, poi a Kadesh Barnea l'abbiamo anche visto qualche volta, ricordate l'episodio di quando Israele, narrato nel libro dei Numeri, quando Israele sta per entrare nella terra e manda gli esploratori, ricordate, e tornano eccetera, e anche lì non entreranno perché si prenderanno paura, non si fideranno di Dio perché c'erano i giganti, eccetera, eccetera. E allora dice: entrate e prendete in possesso la terra che io vi do, voi vi ribellaste all'ordine del Signore vostro Dio, non aveste fede in Lui e non obbediste alla sua voce. Siete stati ribelli al Signore da quando vi ho conosciuto. Tra l'altro notate, è una storia che ricorda il proprio peccato non per darsi addosso, ma per ricordare come Dio non ci ha abbandonati. Vedete, a volte noi, poi col passare degli anni, questa cosa è sempre più potrebbe essere sempre più presente. Alcune volte noi continuiamo a custodire nella nostra memoria gli errori fatti durante la nostra vita. E ci ritorniamo tante volte, li coltiviamo, ma per farci del male, in qualche modo per continuare a star lì, ho fatto questo, io non è questo, no, qui, no, qui è la memoria di una storia di ribellioni continue, dove Mosè dice: il Signore non vi ha abbandonati, voi vi siete ribellati, è lì, a Kadesh Barnea, a Taberà, a Loreb, eccetera, il Signore non vi ha abbandonati. Per cui è una storia di speranza nel Signore. La nostra speranza non è in noi, come la nostra fiducia non è in noi, ma in Lui che non ci ha abbandonati. E dice, e allora quindi qui ricorda, eccetera, se ti prostrato davanti al Signore, pregai al Signore non distruggere il tuo popolo, eccetera, eccetera, e poiché il Signore non era in grado, eccetera, eccetera, e quindi continua questo. Il capitolo 11 lo vediamo, 10, scusate, e continua ancora con la ricostituzione del patto dopo la rottura, nel capitolo 32, in quel tempo il Signore mi disse: tagliati due tavole di pietra simili alle prime e sali da me sul monte, costruisci anche un'arca di legno. Io scriverò su quelle tavole le parole che erano sulle prime due che tu hai spezzato e tu le metterai nell'arca, eccetera, eccetera. Quindi il racconto dell'arca dell'alleanza con le tavole che vengono riconsegnate poi. E la scelta dei Leviti, e poi dice, versetto 8, in quel tempo il Signore prescelse la tribù di Levi per portare l'arca dell'alleanza del Signore, per stare davanti al Signore, per servirlo e per benedire nel suo nome come avviene fino ad oggi, la tribù sacerdotale, come sappiamo, no? E il suo compito è custodire la presenza sacramentale di Dio nel popolo attraverso la parola, la Torah, l'arca dell'alleanza che custodisce la parola, la sua Torah. E poi dice: io ero rimasto sul monte come la prima volta, 40 giorni e 40 notti. Il Signore mi esaudì anche questa volta. Il Signore non ha voluto distruggerti. Poi il Signore mi disse: alzati, mettiti in cammino alla testa del tuo popolo, entrino nella terra che giurai ai loro padri di dare loro e ne prendano possesso. Ora Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio se non che tu tema il Signore tuo Dio? Che tu cammini per le sue vie, che tu lo ami, che tu serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, e che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi che oggi ti do per il tuo bene? Vedete, come dire, il Signore dice, Mosè dice al popolo, vedete, poi alla fine il Signore che cosa vi chiede? Che tu tema il Signore tuo Dio. Attenzione, abbiamo visto nei versetti precedenti quando Mosè aveva paura di avvicinarsi al Signore, eccetera, eccetera. Qui, come sappiamo, il timore non è la paura. Il timore di Dio, che è il principio della sapienza, non è la paura. Il timore, in qualche modo, l'abbiamo detto altre volte, ma lo riprendiamo, è quando percepiamo in qualche modo, per dire, la sua alterità. Quando, per esempio, noi percepiamo da una parte tutta la nostra piccolezza, la nostra fragilità, la nostra complessità, no, la nostra miseria in qualche modo, e quando invece incontriamo ecco, come dire, una perfezione che da una parte è totalmente altra da noi e dall'altra parte che ci raggiunge. Un abisso ci distanzia da questa perfezione e dall'altra parte questo abisso viene superato da questa perfezione che viene verso di noi. Ecco, in qualche modo è l'aver colto, no? Qualcosa di una bellezza, di una pienezza di vita che è talmente altra da noi che ci sentiamo. E dall'altra parte sentiamo che questa non è contro di noi, ma è per noi. Allora, ecco, il temere Dio, il tre volte santo, 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 no? Ricordate la visione di Isaia nel Tempio, no? Che poi diventa quelle parole che noi cantiamo all'inizio della preghiera eucaristica, dopo il prefazio, no? E fra l'altro pensate che se facciamo attenzione alle parole del presbitero che sta pregando il prefazio, ricordate che lì, notate, fate attenzione le prossime volte mentre il presbitero prega la preghiera eucaristica, prima del santo ogni prefazio finisce più o meno con delle frasi che dicono: insieme ai tuoi angeli e ai tuoi santi noi cantiamo santo, santo, santo. Cioè, noi di fronte alla tua grandezza, Signore, che è altro da noi, che ci stupisce, e che allo stesso tempo sperimentiamo con stupore che non ci schiaccia, ma che noi sentiamo che per cantare questo da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno degli angeli, dei santi, per rivolgerci a te e dicendo santo, santo, santo. Diciamo, è quel timore. Ognuno di noi ha delle cose preziose. che custodisce con preziosità, no? Che molte volte non sono necessariamente legate al valore economico, ma sono legate a un'esperienza che abbiamo fatto, un incontro, una persona a cui siamo legati affettivamente, no? Eccetera, magari che non c'è più, chissà, no? In tanti modi. Quell'oggetto ci ricorda quel mondo e quelle persone e lo custodiamo in maniera con grande attenzione, no? Con timore. E allora ecco, no? Questo, il Signore ti chiede di starci in questa relazione, di fronte a un'alterità che ci stupisce. E continuamente ci dice, sono per te. Ci stupisce e in qualche maniera ci lascia smarriti, no? E dall'altra parte ci dice continuamente, sono per te. E credo che questo a noi fa parte di un'esperienza religiosa che ha qualcosa di vero. Quando nella nostra esperienza religiosa non c'è più degli spazi di stupore, preoccupiamoci, direi. Preoccupiamoci. E allora dice, ti chiedo di temere il Signore, di camminare per le sue vie. Vedete, un Signore che indica vie. Indica vie. In questi giorni, in alcuni incontri che sto facendo al mattino con dei gruppi, in particolare di presbiteri, sto leggendo, ho letto Il sogno di Salomone nel capitolo 3 del primo libro dei Re, dove ecco, no, Salomone al Signore che gli dice: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Lui dice un po' di cose, ricorda il padre Davide, e poi a un certo punto dice: io sono giovane e non so come entrare e uscire. Nella traduzione italiana troveremo non so come regolarmi, in ebraico letteralmente non so come entrare e uscire, perché la vita non è altro che entrare e uscire in tante situazioni, dalle quali a volte non sappiamo come entrare, non sappiamo come siamo entrati, non sappiamo come uscirne, no? Da che parte? E allora ecco, è il camminare per le vie che il Signore ci indica. E in questo modo amarlo, servirlo, servirlo non come i re che schiacciano, no? Ma come un Dio che chiede di servirlo nei nostri fratelli, di amarlo concretamente amando gli altri. Con tutto il cuore e con tutta l'anima. Vedete, qui ci ricorda naturalmente, risuona un po' lo Shema che abbiamo già visto, con tutto noi stessi, con tutto quello che c'è nel cuore. È interessante sempre, no? Anche ricordate quando dicevamo tutto quello che c'è nel cuore, con l'istinto di vita e l'istinto di morte. Come dire, con tutto il casino che ci portiamo nel cuore. Amarlo con tutto. E che tu custodisca, ricordate che insieme ad alcuni biblisti molto più autorevoli, mi piace invece che osservare, custodire i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene. Per cui vedete, no? Il Signore ci dà queste indicazioni, precetti, chiamiamole pure leggi, no? Per noi, non per Lui. Per noi, non per lui, perché noi possiamo vivere. Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli e i cieli dei cieli, la terra e quanto essa contiene. Notate anche, attenzione a questa frase che già ci proietta in uno sguardo che va oltre la terra di Israele, eh? No? Dice i cieli appartengono, quindi tutto. Tutta la terra e quanto c'è in essa. Ma il Signore, predilesse soltanto i tuoi padri. Li amò e dopo di loro ha scelto fra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi come avviene oggi. Attenzione, qui la nostra traduzione dice predilesse, che è bello pure, ma in ebraico il verbo potrebbe essere ma il Signore si affezionò. Vedete, il Deuteronomio, che ci sembra un libro da una parte anche arido, vedremo anche tutte le indicazioni, le leggi, i precetti nel codice deuteronomico, allo stesso tempo è un Dio che continua a dirti ti amo, per cui entra nella relazione d'amore con me custodendo le mie parole, perché è un amore che non è solo un sentimento, è già quello, si affezionò, ma un amore che spera il tuo bene, è un amore che, vedete, io non ho figli, molti di voi ce li hanno, quindi forse sicuramente più di me avete l'esperienza di come per i vostri figli voi sperate, li amate, ma sperando che le loro vite riescano. Perché appunto la nostra esperienza, vederli crescere, vedere tutte le situazioni della vita, tutte le scelte, tutte le ambiguità, tutte le... Allora un padre, una madre, no, vuole, lo ama sperando che la sua vita riesca. E così ancora di più l'amore di Dio per noi. Lui ci ama, si è affezionato a noi. Che bello, no? Si è affezionato ai tuoi padri. Attenzione, ricordiamo che questa elezione non è per un privilegio. L'elezione di Israele è perché Dio, attraverso Israele, narri che Dio ama tutti gli uomini. E come lo dice? Amando concretamente un popolo, in modo particolare. Quindi non è un'elezione per un privilegio, come a volte ci può essere la tentazione di... ma non soltanto per gli ebrei, ma anche per noi cristiani a volte, no? Dove pensiamo solo a noi e degli altri ci interessa poco. E allora dice, e dopo di loro ha scelto tra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi come avviene oggi. Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra cervice, perché il Signore vostro Dio, il Dio degli dèi, Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali, rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero, gli dà il pane e il vestito. Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra d'Egitto. Temi il Signore tuo Dio, servilo, restali fedele e giura nel suo nome. Egli è la tua lode, egli è il tuo Dio, che ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in Egitto in numero di 70 persone, ora il Signore tuo Dio ti ha reso numerose come le stelle del cielo. Interessante, no? Che da una parte, nei versetti che abbiamo visto, il Signore dice, voi siete un popolo di dura cervice. Voi siete un popolo di dura cervice. Ricordate che Gesù dice qualcosa del genere anche ai suoi discepoli, cioè anche a noi, quando dice, ora, voi che siete cattivi, se sapete dare delle cose buone, se riuscite a dare delle cose buone ai vostri figli, non è una frase. Cioè, da una parte è la constatazione di dire questo è il tuo cuore. E che fra l'altro, vedete, no? Cioè, credo che è l'invito a far verità. Che non è facile, perché voi lo sapete, noi ci guardiamo molto facilmente, tante volte senza pietà, no, le mancanze di chi ci sta attorno, ma è difficilissimo fare verità su noi stessi. Allora, è come quello che mi piace sottolineare, no? Cioè, per chi almeno arriva puntuale a messa, come mai tutti quanti, preti compresi, siamo invitati a dire: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che io. Tra l'altro, per alcuni è l'unica occasione nella vita di dire io, cioè nel senso che normalmente uno va a parlare, la moglie dice mio marito, il marito dice mia moglie, i figli dicono è tutta colpa dei miei genitori, i genitori dicono sti figli, no, o i miei genitori a mia volta, no, cioè la colpa è stata di mio padre, eccetera, no, quindi è sempre degli altri. I preti ce l'abbiamo con voi, laici, perché non fate niente, privati, eccetera. Voi giustamente alcune volte dite i preti, no? Per cui chi fa casini sono sempre gli altri. La cosa più eclatante da fare l'applauso sarebbero da quelli che vengono a confessarsi e parlano del marito, della moglie, degli altri, no? Cioè uno dice, ma scusa, ma tu? Cioè, no, no, gli altri. No. E allora lì c'è un invito a un momento di verità che appunto dica io ho molto peccato. Cioè c'è una parte di me che non ama la vita. E allora vedete, e il Signore ce lo dice e ce lo ridice, e allo stesso tempo ci invita, dopo che continuamente ti sta dicendo io ti amo, io sono con te, io non ti lascio perché ti amo, e ti dice bene, allora Israele, dice circoncidi dunque il vostro cuore ostinato. Letteralmente in ebraico c'è circoncidete il prepuzio del vostro cuore. No, sapete che la circoncisione ha a che fare con l'organo maschile, con il prepuzio che viene tagliato, e allora si utilizza proprio questa immagine, no? Della circoncisione, e il prepuzio del proprio cuore. La circoncisione, come ancora oggi nella tradizione ebraica si fa, no? E cioè come un segno impresso nella carne, che dice in qualche modo a chi apparteniamo, e che la vita è un dono che siamo chiamati a condividere, non viene da noi. Voi sapete che nel maschilismo molte volte, come dire, uno si sente più maschio, scusatemi se mi permetto di dire, quanto più lungo ce l'ha, no? Cioè, questo è a volte fra gli uomini, no? Perché uno più uomo è, più. E allora in qualche modo è quel segno che appunto nella parte del nostro corpo che più in cui si esprime a volte questa, dice che la vita è un dono che ci viene donata. E allora non si gioca solo nella tradizione ebraica per una parte del nostro corpo, degli uomini, ma ha a che fare col cuore. Tra l'altro ricordate che poi Paolo nella lettera ai Romani, che poi Paolo non sarà contro la circoncisione, perché negli Atti degli Apostoli a Timoteo, che era ebreo, di madre ebrea, di padre greco, e non era circonciso, quando lo prende con lui per la predicazione, la prima cosa che fa Paolo è farlo circoncidere, ma lui non chiederà la circoncisione per i non ebrei, perché al di là di tutto, di farlo o non farla, come gesto che può avere un valore in una tradizione e non in un'altra, quello che conta è che ha circonciso il cuore. Per quello allora il Signore dice circoncidete dunque il vostro cuore, circoncidete il vostro cuore. E sapendo, vedete, da una parte il Signore ci invita a farlo, il nostro cuore è ostinato, quindi come dire, tu hai il cuore ostinato, sei di dura cervice, però quello che hai, mettilo in gioco. Quello che hai, mettilo in gioco. Vedete, non è schiacciante. Cioè, non è il dire tu hai il cuore ostinato, sei di dura cervice, quindi farà tutto Dio. No, 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 il Signore dice tu sei quello, bene, ok, lo sappiamo, sappiamo che io ti amo, bene, con quello che hai, mettiti in gioco. Mettiti in gioco. Allora credo che sia anche importante, no? Perché al di là delle nostre situazioni, dei limiti che abbiamo, ma abbiamo sempre uno spazio anche minimo per amare, concretamente coloro che ci sono accanto. E vedete, il Signore lo dice, cioè dice, guarda me, perché il Signore vostro Dio dice, non usa parzialità, non accetta regali. Qui è il giudice, no? Laddove i nostri giudici purtroppo a volte usano parzialità, accettano regali, e invece il Signore rende giustizia all'orfano, alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Per cui ama dunque il forestiero, vedete? Ti dice, ti invita a farlo. Anche voi foste forestieri nella terra d'Egitto. Temi il Signore tuo Dio, servilo, restali fedele e giura nel suo nome. Allora dice, egli è la tua lode, egli è il tuo Dio che ha fatto per te queste cose grandi. Ora è interessante che circoncidete dunque il vostro cuore, facciamo un piccolo salto al capitolo 30, poi ritorneremo, ma già ve lo faccio vedere. Al versetto 6 viene detto, il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza. Per cui da una parte il Signore ti dice circoncidi il tuo cuore, dall'altra parte ti dice lo farò io per te. Sono da tenere tutte e due insieme, sono da tenere tutte e due insieme, no? E per noi cristiani è proprio quello che da una parte siamo noi che siamo invitati a credere in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, ad aver fiducia in Lui e nel Padre che Gesù ha rivelato, e dall'altra parte lo possiamo fare perché Gesù ha avuto fede nel Padre suo. Noi ci salviamo nella fede di Gesù Cristo. Tutte le preghiere cristiane, e fate attenzione, per esempio, anche nell'Eucaristia, ma in tutte le nostre liturgie, e i momenti di preghiera, le preghiere poi vengono sempre concluse, te lo chiediamo Padre per Cristo nostro Signore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Egli vive e regna con te, no, nell'unità dello Spirito Santo. Quindi vedete tutte formule che dicono noi ci osiamo rivolgerci a te con speranza e con fiducia. E nella preghiera di colui che ha realizzato pienamente la relazione con te per noi, cioè in Cristo Gesù. Quindi da una parte siamo noi invitati, dall'altra parte è Dio che ci viene incontro. È bello, fra l'altro, questo nella tradizione orientale, la fede, la salvezza meglio, è sinergica. Sinergica, cioè l'unione di energie, l'energia di Dio che ci invita a rispondere con l'energia di cui abbiamo capacità, insieme al nostro cuore duro, insieme, ok, il Signore dice, io ci sono, tu cammina con me. Cammina con me. Diamo un'occhiata velocemente al capitolo 11 per poi cominciare la prossima volta con il codice deuteronomico. Quindi dice, ama dunque il Signore tuo Dio e osserva ogni giorno le sue prescrizioni. Vedete, è il Signore che ti sta continuamente dicendo, mi sono affezionato ai tuoi padri, ti ho amato, eccetera. Ecco, rispondi a questo amore. E come lo fai? Custodendo le sue prescrizioni, l'abbiamo visto. Oggi voi, non parlo ai vostri figli che non hanno conosciuto né visto le lezioni del Signore vostro Dio, riconoscete la sua grandezza, la sua mano potente, il suo braccio teso, tutto quello che ha fatto per te. E saltiamo diversi versetti. Versetto 8. Custodirete dunque tutti i comandi che oggi vi do, perché siate forti e possiate conquistare la terra che state per invadere alla fine e possederla. E perché restiate a lungo nel paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri e alla loro discendenza, terra dove scorre latte e miele. Certamente la terra in cui stai per entrare per prenderne possesso non è come la terra d'Egitto, da cui siete usciti e dove gettavi il tuo seme e poi lo irrigavi col tuo piede, come fosse un orto di erbaggi. Ma la terra che andate a prendere in possesso è una terra di monti e di valli, beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo. È una terra della quale il Signore tuo Dio ha cura e sulla quale si posano sempre gli occhi del Signore tuo Dio, dal principio dell'anno sino alla fine. Ora è interessante che qui dice: la terra in cui stai per entrare è una terra diversa dalla terra di Israele. E vedete, simbolicamente sappiamo che la terra di Israele, la terra d'Egitto, prende l'acqua dal basso, nel senso che il Nilo. No, il padre dell'Egitto che con il limo, come sappiamo, con le canalizzazioni, permette di irrigare e coltivare la terra. La terra di Israele è una terra che non ha sorgenti dal basso, pochissime, ma campa della pioggia, che fra l'altro è un po' rara. Allora, simbolicamente, è come se Israele coglie questo fatto che non è dal basso attraverso le canalizzazioni dell'opera umana, no? Che noi possiamo vivere, ma attraverso il dono di Dio che viene dall'alto. E non a caso, e qui voglio leggervelo, nelle 18 benedizioni, che poi sono 19, e vediamo se lo trovo, perché è bello e voglio leggervelo. Eccolo qui, nella seconda delle 18 benedizioni quotidiane che si leggono della preghiera ebraica e che si fanno in sinagoga, la seconda è detta delle potenze, perché indica le due sole cose che dipendono interamente da Dio. E quali sono le due sole cose che dipendono direttamente da Dio, solamente da Dio? Secondo la mentalità ebraica antica, attenzione, però che in qualche modo la pioggia e la risurrezione dei morti. La pioggia e la risurrezione dei morti. E allora dice, perché è interessante fra l'altro, no? La pioggia fa risorgere la terra. In qualche modo c'è una connessione, no? E dice: tu sei potente in eterno, Signore, fai rivivere i morti e sei in grado di salvare, e sei grande nel salvare, scusate. D'estate tu fai scendere la rugiada, d'inverno tu fai soffiare il vento e fai scendere la pioggia. Quindi interessante questa cosa della pioggia, no? Perché porta un po' questa. Rimando alla risurrezione dai morti, l'acqua che fa rivivere. Allora dice: questa terra è diversa. E dice: ok, quindi ora se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi do, amando il Signore vostro Dio e servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima, io darò alla vostra terra la pioggia al suo tempo. La pioggia d'autunno, la pioggia di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino e il tuo olio. Darò anche erba al tuo campo per il tuo bestiame, tu mangerai e ti sazierai. Allora mi fermo qui, poi le ultime parole di questo capitolo le leggiamo all'inizio della prossima volta per poi cominciare il codice.